Da 4 giorni non mangiava, chiusa nel suo tacere sconfinato, teso sino al limite di uno spasimo feroce dei timpani, per poter avvertire, almeno una volta ancora, il ticchettio dei tasti della macchina da scrivere provenire dall'altra stanza. Tutto invece taceva. Digiuna senza parole, insonne, guardava oltre le finestre dell'appartamento di via Eufrate, in quell'alba di novembre dalla luce incerta che montava oltre la campagna romana, offuscata di nuvole. Aveva atteso l'alba in quel modo tante volte e aveva potuto scivolare nel sonno soltanto sentendolo rientrare. Rumori e gesti banali come il girare delle chiavi nella toppa, lo scalpiccio leggero dei passi lungo il corridoio, il cigolio lievissimo di una porta che si apriva per poi richiudersi. Quei gesti e quei rumori quotidiani l'avevano sempre rassicurata, perché le riportavano a casa il figlio da quel buio che quasi ogni sera lo fagocitava verso meandri sconosciuti cui lei non aveva mai saputo dare un nome. Ora la macchina per scrivere taceva. La porta aveva smesso nell'ora tarda della notte di cigolare con il suo lamento lievissimo e disperato. Da giorni la polvere aveva cominciato a depositarsi sulle pile dei libri ammonticchiati. Aveva atteso quei rumori rassicuranti, come sempre, anche la notte tra il 1° e il 2 di novembre. Era stato allora che intorno alle 2 del mattino, guardando oltre i vetri, Susanna aveva avvertito una sensazione confusa, un brivido freddo l'aveva scossa e un sentimento di panico si era impossessato di lei. Era stato come se un coltello avesse reciso un cordone ombelicale che nei decenni non era mai stato reciso davvero. Un cordone che aveva legato lei e Pierpaolo in una telepatia potente in cui si incontrano soltanto 2 sensibilità estreme. In quell'ora della notte d'inizio novembre, mentre quel coltello sembrava affondarle tra le viscere, qualcuno faceva scempio di suo figlio. Il corpo sarebbe stato ritrovato alcune ore più tardi, abbandonato come un sacco di spazzatura in un angolo dell'idroscalo a Ostia, nel prato di erba sudicia e stenta, tra baracche e orinatoi a cielo aperto. Martoriato e devastato, la cassa toracica letteralmente esplosa sotto il peso dell'auto che gli era ripetutamente passata sopra, il volto e i capelli impastati di terra e sangue. La foto di quel corpo sarebbe finita sui giornali dell'indomani, incastonata nelle colonne di piombo dei coccodrilli e della cronaca superficiale, che da subito si era affrettata a diffondere la versione ufficiale del poeta massacrato da un minorenne abbordato per una prestazione sessuale. Susanna aveva saputo di quella morte prima ancora che le fosse comunicato. A rivelarglielo era stato quel brivido che aveva strappato una parte delle sue viscere nella notte del giorno dei morti. Si chiamava Susanna Colussi ed era nata a Casarsa della Delizia il 10 marzo 1891. Marzo, ha scritto qualcuno, è il mese dei poeti. Vero o falso, nel sangue di Susanna Colussi, insieme alla forza del suo retaggio friulano di gente fiera, aveva fermentato la poesia. Si era diplomata maestra e nel 1921, ormai a 30 anni, età avanzata per l'epoca, aveva sposato il militare di carriera Carlo Alberto Pasolini, ufficiale del Regio Esercito di quell'Italietta post-giolittiana che usciva dalle ceneri di una guerra e che si stava pericolosamente inabissando nell'avventurismo di un ventennio che l'avrebbe trascinata in un'altra guerra e in altri lutti. Carlo Alberto, il cui nome tradiva la temperie familiare, conservatrice e filo monarchica, era nato a Bologna e aveva 1 anno in meno della sua sposa. I Pasolini avevano origini blasonate e le antiche radici familiari affondavano nel Ravennate. Le foto di quei primi anni 20 immortalano un giovane bello e spavaldo, i capelli impomatati di brillantina, le mani in tasca, lo sguardo intenso. Dal matrimonio con la maestra di Casarsa nasceranno 2 figli. Il 5 marzo del 1922 il primogenito Pierpaolo e 3 anni dopo Guido. Carlo Alberto Pasolini che della famiglia d'origine aveva ormai dissipato il patrimonio, era un fascista. Lo era, come in quegli anni forse lo erano tutti. Ma la storia, seppur minore, sembrava avergli preparato in quella metà degli anni venti un destino da eroe per caso. È il 31 ottobre del 1926 e Benito Mussolini è a Bologna per l'inaugurazione del nuovo stadio Littorio. L'ufficiale Pasolini, per l'occasione, è a capo di una delle compagnie che hanno la funzione di proteggere il duce. È in quell'occasione, mentre l'automobile che conduceva Mussolini passa per Via dell'Indipendenza, che un giovane anarchico, Anteo Zamboni, riesce a esplodere alcuni colpi contro il duce, mancando tuttavia il bersaglio. A individuare e bloccare il quindicenne Zamboni, lasciato poi linciare dalla scorta fascista, è proprio Carlo Alberto Pasolini. Lo attestavano del resto i retorici verbali del Ministero degli Interni che immortalavano l'ufficiale Carlo Alberto Pasolini come colui che prontamente aveva individuato l'attentatore e sventato il colpo. Eppure la gloria dell'ufficiale era stata effimera. A turbare il duce, infatti, più ancora di quell'attentato la cui dinamica egli stesso sempre lamenterà non essere mai stata chiarita, era stato soprattutto il linciaggio dello Zamboni. Non per mussoliniana pietà, quanto per realismo. Il fatto che la sua scorta linciasse il quindicenne a calci e coltellate era stato, agli occhi di Benito Mussolini, un pericoloso errore di tattica che poteva smuovere sentimenti antifascisti, come del resto fu. Oggi, sul luogo, una lapide, che stinge ormai alle intemperie, ricorda non a caso l'atto che lo Zamboni, qui trucidato martire giovanetto dagli scherani della dittatura, compì per audace amore della libertà. Gli anni in cui Carlo Alberto Pasolini conosce la sua effimera gloria sono proprio quelli dei primi anni di vita di Pierpaolo, in cui tre fattori contribuiscono a plasmarne l'infanzia. La costruzione del paese materno, Casarsa, come punto di approdo geografico e antropologico sicuro tra i tanti trasferimenti dovuti alla carriera del padre ufficiale, lo sviluppo di un rapporto simbiotico con la madre Susanna, e l'intensificarsi delle incomprensioni e dei malumori tra i genitori. Parma, Conegliano, Sacile, Idria, Cremona e Belluno sono alcuni dei luoghi in cui la geografia interseca l'itinerario umano del piccolo Pierpaolo. «Hanno fatto di me un nomade», scriverà. «Passavo da un accampamento all'altro, non avevo un focolare stabile. Tutte le sere», rivelerà il poeta, «aspettavo con terrore l'ora della cena, sapendo che sarebbero venute le scenate». Ma c'è di più. In quegli anni, che sembra difficile credere possano essere ricordati da Pierpaolo Pasolini con contorni così nitidi, c'è nella sua testimonianza già tutta la traccia evolutiva dei suoi rapporti con il padre Carlo Alberto, sviluppatisi nel tempo successivo su un registro di sempre maggior lontananza affettiva e di incomunicabilità. «Quando mia madre stava per partorire, ho cominciato a soffrire di bruciore agli occhi. Mio padre mi immobilizzava sul tavolo della cucina, mi apriva l'occhio con le dita e mi versava dentro il collirio. È da quel momento simbolico che ho cominciato a non amare più mio padre». Susanna, in quei giorni del 1975, smarrita e perduta dentro quell'appartamento romano diventato improvvisamente vuoto, di Pierpaolo avvertiva con limpidezza ancora la presenza. Come Giovanna d'Arco, che sentiva voci dal mistero, anche lei udiva, dalla soglia di un insondabile oltre, voci lontane. E talvolta l'illusione, ma era poi davvero solo illusione, del ticchettio della macchina da scrivere di Pierpaolo. A disperarla, in quelle ore buie, non era soltanto l'immagine del corpo devastato di suo figlio, impietosamente sbattuto sui giornali. A devastarla davvero era la dimensione di una impossibilità ora divenuta assoluta, di atti teneri e quotidiani, come quello della carezza lieve sulla nuca del figlio, nelle mattine luminosamente vive mentre lui era al tavolo da lavoro e la macchina per scrivere, nel rumore dei suoi tasti pigiati, riempiva la casa come di un frinire di grilli. Si era scoperta entrare nello studio di Pierpaolo e accarezzare l'aria. Susanna ricordava gli anni lontani in cui quel rapporto simbiotico tra lei e il figlio era cresciuto sino a diventare una categoria della loro esistenza. Una simbiosi che era divenuta tanto più forte dopo l'uccisione del secondogenito Guido, partigiano, per mano di altri partigiani. Quei ricordi avevano un'impennata e mulinavano sentimenti soprattutto a cominciare dalla metà degli anni 30. Prima Susanna era stata soprattutto una moglie, una madre. Dopo sarebbe diventata pian piano qualcosa di più nella vita del figlio. Un riferimento culturale rappresentativo di quell'immensità perduta del mondo contadino la cui scomparsa, profanata e violentata dal consumismo, egli avrebbe profeticamente denunciato. Ricordava che Pierpaolo, bambino, era affascinato dalla strada che piegava dietro la stazione di Sacile, perdendosi tra i campi, e di come le chiedesse spesso di accompagnarlo lungo quella via polverosa e rossa. Non ricordava se l'avessero mai veramente percorsa o l'avesse soltanto sognato. Altre cose ricordava nitidamente: l'alito greve di alcol del marito e le sue prepotenze, Carlo Alberto messo agli arresti per debiti e lei che aveva dovuto ricominciare a insegnare per mantenere la famiglia, la delicatezza di Pierpaolo e di Guido, l'odore di gesso e di inchiostro delle aule. Susanna si era ritrovata tra le mani, frugando dentro una vecchia scatola di latta dei biscotti, la fotografia di lei accanto a Pierpaolo piccolino, ritto in piedi su una sedia, e in quella foto sgranata e consunta indossava una giacca di povera pelliccia. Si era commossa ancora, ricordando quello che Pierpaolo aveva scritto. Ogni volta che mi chiedono di raccontare qualcosa su mia madre, di ricordare qualcosa di lei, è sempre la stessa immagine che mi viene in mente. Siamo a Sacile, nella primavera del 1929. Mamma e io camminiamo per il sentiero di un prato abbastanza fuori dal paese. Siamo soli, completamente soli. Intorno a noi ci sono i cespugli appena ingemmati, ma con l'aspetto ancora invernale. Anche gli alberi sono nudi. E attraverso le distese dei tronchi neri si intravedono in fondo le montagne azzurre. Stringo forte il braccio di mia madre e affondo la guancia nella povera pelliccia che ella indossa. In quella pelliccia sento il profumo della primavera, un miscuglio di gelo e di tepore, di fango odoroso e di fiori ancora inodori, di casa e di campagna. Questo odore della povera pelliccia di mia madre è l'odore della mia vita. In quelle parole, nel rievocare quell'essere soli, lui e sua madre, e quel nostalgico profumo, c'è tutto il senso di una vita. Nel 1934 Pasolini termina la sua infanzia. È lui stesso a scriverlo con precisione, fissando quasi aritmeticamente quel limite. Susanna ricordava quegli anni come quelli di una distanza profonda tra Pierpaolo e suo padre. Curva sulla vecchia scatola di biscotti, estraeva come un prestigiatore da un cilindro le foto di quell'uomo che per entrambi aveva rappresentato quasi un nemico in casa. Le parole scritte da Pierpaolo e riferite a Carlo Alberto le ritornavano in mente con nitidezza. Violento, ossessivo, tirannico, lo aveva descritto Pierpaolo, aggiungendo: prima dei 3 anni me lo ricordo anche allegro, poi, dopo 3 anni, non ricordo più un sorriso. La verità era stata, se non soltanto quella, certamente anche quella. Per un figlio come Pierpaolo, un padre come Carlo Alberto, rappresentava tutto ciò che egli odiava: il formalismo, la rigidità, la retorica, il potere, il fascismo, la prepotenza. Questo rapporto conflittuale profondo guiderà del resto le scelte letterarie e umane di Pasolini e condurrà all'esito paradossale di un intellettuale considerato padre della cultura del Novecento, ma che, più di ogni altro, dalla figura paterna rifugge, rifiutando di farsi padre o anche soltanto portatore di autorità. Se una qualche autorità ho ottenuto malamente attraverso la mia opera, sono qui per rimetterla del tutto in discussione. Thank you. Gli anni bolognesi del liceo Galvani prima e della facoltà di lettere dopo sono gli anni di un apprendistato intellettuale il cui percorso appare, non a caso, l'antitesi del cammino paterno. Su quel percorso veglia Susanna, che incoraggia la formazione poetica del figlio che non a caso esordisce nel 1942 con Poesie a Casarsa, una raccolta in dialetto friulano, quasi un atto d'amore per la madre, le sue origini, la sua terra. Gli anni di Casarsa, baciata dal tagliamento grande e bianco, sono dapprima quelli dello sfollamento. Susanna, nella fine estate del 1943, aveva visto il figlio così amato tornare inaspettatamente a casa una notte. Aveva sentito il cane abbaiare. Pensava fossero i repubblichini o i tedeschi venuti a cercare Guido. Invece si era trovata di fronte Pierpaolo, arruolato solo qualche settimana prima e finito in guerra per soli 15 giorni, sfuggito poi alla cattura dopo l'8 settembre e ora lì stanco, affamato e coperto di polvere. Pierpaolo aveva raggiunto la madre e il fratello nel luogo incantato dell'infanzia. Qualcosa aveva fatto quella notte eterna per Susanna nel rivedere il figlio che per raggiungerli era passato attraverso i campi di Gran Turco e le vigne dove, umida, si insinuava talvolta lontanissima la luce del mare. Pierpaolo era tornato, però Casarsa non era più quel luogo, quel Friuli che solo il vento tocca che è un profumo. Susanna e Guido sapevano che quel profumo era diventato un odore acre di polvere da sparo, che la tranquillità di quel luogo era ormai compromessa dai rastrellamenti dei fascisti e dalle bombe. A Casarsa prima e nella frazione di Versuta poi, Susanna e Pierpaolo si erano messi a insegnare ai ragazzi del luogo. Pierpaolo in particolare seguiva con lezioni private quegli studenti che a causa dei bombardamenti non potevano raggiungere Pordenone o il ginnasio di Udine. Susanna ricordava l'incanto di certe sere, quando nella cucina dove di giorno facevano lezione, lei, Pierpaolo e Guido tracciavano, con la nonna Giulia, seduti al tavolo, pronostici su quando tutto sarebbe finito. La presenza di Carlo Alberto, che avrebbe disapprovato con violenza le scelte di Pierpaolo e di Guido, non mancava loro. La nonna, però, forse più per prudenza che per altro, teneva pronta la foto di Carlo Alberto con la sua divisa e le sue stellette lucenti insieme al duca d'Aosta. Dopotutto quell'ufficiale aveva salvato la vita al duce nel 1926 e quella foto avrebbe rappresentato una credenziale di fronte alle incursioni dei fascisti. Eppure, nella primavera del 1944, quei fatti e quei nomi sembravano ombre lontane nel tempo. Così lontane che i carabinieri che picchiarono con forza alla porta uno di quei giorni non se ne fecero né condizionare né intimidire. Inseguendo certe voci che riguardavano l'autore di alcuni manifesti anonimi che in paese incitavano alla resistenza contro i tedeschi e i loro alleati, i carabinieri erano arrivati a Guido Pasolini e lo avevano portato via. Susanna ricordava che quell'impegno del figlio più giovane nell'azione della resistenza, lei e Pierpaolo l'avevano praticamente scoperta così, vedendo poi tornare a casa Guido, coperto di lividi e di silenzi. Guido, a fine maggio, si sarebbe unito alla divisione Osoppo. Pierpaolo, che aveva accompagnato il fratello alla stazione, non l'avrebbe rivisto mai più. Guido, fatto prigioniero, sarebbe stato ucciso in uno scontro tra partigiani annessionisti alla Jugoslavia di Tito e partigiani autonomisti, nelle cui fila militava. Pierpaolo, nel rievocare quella morte, non citerà nemmeno il nome di suo padre Carlo Alberto. «La disgrazia che ha colpito mia madre e me, scriverà, è come un'immensa, spaventosa montagna che abbiamo dovuto valicare, e quanto più ce ne allontaniamo, tanto più ci appare alta e terribile contro l'orizzonte». Proprio quel dolore, una cosa soltanto sua e di Susanna, a cui nessun altro poteva essere associato, radicalizzerà il suo impegno politico e darà linfa nuova a quella simbiosi tra lui e la madre. La stessa scelta del dialetto friulano non è solo l'espediente ideologico con cui sceglie una modalità espressiva invisa al potere, ma è soprattutto l'espressione di una scelta di radici. è l'omicidio rituale del padre delle origini trasmesse in linea paterna per riconoscere nella maternità di Susanna l'unico approdo felice. E forse quell'approdo l'avrebbe tenuto per sempre legato al Friuli venato di mistici ritmi contadini e dove dal 1947 al 1949 aveva iniziato a insegnare lettere alla scuola media di Valvasone, che raggiungeva ogni giorno in bicicletta. Tutto sommato, quegli anni si stavano rivelando proficui anche da quel lembo remoto di provincia. Nel 1947 aveva vinto a Venezia il premio Angelo per poesie in friulano e veneto e aveva cominciato a imbastire un romanzo sui fermenti del mondo contadino. Poi, nell'agosto del 1949, sul professor Pasolini si posarono accuse che avranno il potere di rimescolare le carte di quell'esistenza che pareva ormai borghesemente impostata, al di là della militanza politica. Le voci bisbigliavano che la sera del 29 agosto alla sagra di Santa Sabina a Ramuscello, paese che sta lungo la linea ferroviaria per Casarsa, Pasolini avesse pagato 3 minori per consumare dei rapporti sessuali di masturbazione. I Pasolini, su consiglio del loro legale, indussero le famiglie dei 3 ragazzi a non sporgere denuncia, offrendo un risarcimento in denaro. L'indagine riguardava atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minore. Uno dei 3 era di età inferiore ai 16 anni. La mancata denuncia porterà allo stralcio dell'accusa di corruzione di minore, mentre a restare in essere sarà quella di atti osceni in luogo pubblico. La sentenza arriverà pochi mesi dopo, nel gennaio 1950. Pasolini e i 2 ragazzi maggiori di anni 16 saranno dichiarati colpevoli di atti osceni in luogo pubblico e condannati ciascuno a 3 mesi di reclusione. L'indulto condonerà la pena, ma l'immagine di Pasolini uscirà da quell'episodio fortemente compromessa. Secondo quanto prevedeva l'ordinamento della pubblica istruzione, egli verrà sospeso dall'insegnamento, mentre il Partito Comunista di Udine lo espellerà per indegnità morale e politica. Susanna ricordava la vergogna, le lacrime, la povertà di quel tempo che era seguito ai fatti di Ramuscello. In quegli anni del dopoguerra lei e il figlio dovettero imparare a essere completamente soli, proprio come quel giorno lungo il sentiero di Sacile. Senza più soldi e seguiti da quell'accusa infamante, le porte si erano chiuse. Avevano lasciato Casarsa ed erano andati lontano, avevano raggiunto la capitale, poveri e reietti. Roma era una città grande, in cui da 2 millenni tutto si mescolava, si confondeva, permettendo anche a una madre e a un figlio, inseguiti dal maligno discredito, di mimetizzarsi. All'epoca Susanna aveva 59 anni, l'età in cui le donne erano ormai in pensione. Lei, invece, aveva dovuto ricominciare da capo, cercandosi un lavoro. Non aveva esitato a fare la cameriera. Lo faceva con un garbo e una misura molto superiori alle persone che era costretta a servire. Ricordava, in quei giorni del novembre 1975, come lei e Pierpaolo avessero preso in affitto una stanza e come Pierpaolo, allora non ancora Pasolini, si intenerisse e tormentasse per quell'umiliazione di cui egli si sentiva causa. Carlo Alberto, nel suo delirio meschino, in cui i fatti di Ramuscello e lo scandalo che ne era scaturito l'avevano precipitato, non li aveva seguiti. Ma in fondo era stato meglio così. La vita era già abbastanza difficile anche senza il suo malanimo, il suo alcolismo che ormai ne aveva minato il fisico, le sue parole dure e violente. Pierpaolo cominciò in quei giorni l'inconsapevole costruzione di quel sé che lo porterà a diventare, nel volgere brevissimo di pochi anni, Pasolini. La quotidianità era fatta da un lavoro precario di insegnante in una scuola privata di Ciampino, dalla correzione di bozze per un giornale e dall'iscrizione al sindacato comparsi a Cinecittà. Certe notti, la sua macchina per scrivere, con il ticchettio che sembrava il frinire di un grillo, cullava Susanna. Pierpaolo dava finalmente forma a quegli abbozzi, a quelle idee che negli anni friulani erano rimasti allo stadio embrionale. Da quel lavoro nasceranno Atti impuri, Amado mio, La meglio gioventù, ragazzi di vita. Proprio quest'ultimo, nel 1955, consacra Pasolini come uno dei nuovi narratori italiani. Ma il tema scabroso, la prostituzione omosessuale, gli procurerà una causa per oscenità. Susanna, però, in quelle ore dolorose del novembre 1975, sapeva che Pierpaolo non era stato soltanto il regista di Mamma Roma e dello scandaloso Teorema. Sapeva che suo figlio non era stato soltanto il precursore o il profetico demiurgo che aveva intuito quello che gli altri, i clerico-fascisti e piccolo-borghesi che lo avevano trascinato in tribunale e talvolta fisicamente aggredito, neppure immaginavano. Quello era il Pasolini pubblico, il polemista, il regista. A conoscere il volto intimo, domestico, filiale di Pierpaolo, dietro i tratti ossuti del suo volto, c'era soltanto lei. Nessuno poteva sapere quale atto d'amore estremo fosse stato nel 1964 aver voluto proprio sua madre nel ruolo di Maria per il film Il Vangelo secondo Matteo. E lei, Susanna, non avrebbe mai pensato di dover provare realmente 11 anni dopo lo stesso straziante dolore provato dalla Madonna davanti al corpo lacerato, sanguinante e irriconoscibile del proprio figlio. L'anno prima, Pierpaolo aveva comprato la casa di via Eufrate all'Eur e vi aveva condotto la madre, come si conduce una regina, regalandole un letto ampio a baldacchino dove lei potesse dormire in balia del suo affetto feroce e magnifico. Era là, su quel letto, che lei restava in attesa di sentire nelle notti profonde lo scatto lieve delle chiavi nella porta che sussurravano il ritorno di Pierpaolo da quei mondi sommersi dove le tenebre incontravano le tenebre. Gli aveva sempre nascosto le sue paure di madre e lui non poteva avere parole di figlio per narrare le sue notti. Per tanti anni quelle notti erano state la sfida al padre militare, colpevole di non aver amato lei, Susanna, come Pierpaolo l'aveva amata e capita, riconoscendo nel suo pudore, nei suoi gesti misurati, nella sua umiltà, nella sua capacità di sacrificio il ritmo della natura dell'esistere. Il mondo immenso e rurale, prima che lo sviluppo borghese ne stuprasse l'ingenuità. Nessuno poteva sapere di quell'estate del 1966, quando Pierpaolo aveva acquistato una Maserati di seconda mano e, nonostante gli impegni letterari e cinematografici, l'aveva portata in Friuli per le vacanze, restando con lei in un viaggio che era stato un ritorno per entrambi a una patria antica. O di quando, 4 anni dopo, Pierpaolo aveva comprato una torre nel Cimino e vi aveva fatto costruire un appartamento per entrambi. Che cosa restava di tutto questo? Nelle settimane che seguirono l'omicidio di Pierpaolo, Susanna scivolò sempre più lentamente in uno stato di silenzio e confusione. Quelle che ormai emetteva guardando oltre i vetri dell'appartamento di via Eufrate, restando in attesa di un ritorno che non ci sarebbe mai stato, erano urla silenziose. Nonostante la demenza senile permaneva integro un sentimento di possesso voracemente materno. Anni dopo, ricoverata in una casa di cura a Udine, Susanna Colussi Pasolini, in quelle stanze anonime, attendeva che Pierpaolo tornasse. Susanna era certa che il figlio sarebbe arrivato una notte, come in quel lontano 1943, quando, aprendo la porta, se l'era trovato di fronte a Casarsa. Sarebbero allora tornati insieme in Friuli, avrebbero riaperto la scuola e alfabetizzato un genere nuovo di uomini che avrebbe fecondato la terra.